Proseguiamo il nostro lavoro sul tema della creazione, sul tema di Genesi 1-3. Stiamo vedendo come i criteri che l'esegesi nella Dei Verbum ha esplicitato, i criteri che la Dei Verbum ha esplicitato come criteri che illuminano l'esegesi, possono essere applicati insieme a dei testi così interessanti e così difficili da spiegare, no? E stiamo vedendo il punto numero 4, l'uomo e la sua anima. Vi ricordate, abbiamo visto, leggendo insieme Genesi 1 e 2, cioè stiamo facendo questo tipo di lavoro, di non separarli, di non leggere o Genesi 1 o Genesi 2, o prima l'uno e poi l'altro, ma di vederli insieme. Abbiamo visto come i due testi, entrambi in maniera diversa, affermano che l'uomo è materia, il primo ponendolo dentro il sesto giorno, il secondo capitolo ponendolo creato, plasmato dalla materia, dalla polvere, dal suolo, dal terreno, e insieme come questo uomo abbia una peculiarità, un'anima, con una terminologia moderna, abbia una vita spirituale che Dio stesso dona all'uomo a differenza delle altre creature. Il primo capitolo lo visualizza con questa affermazione che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, il secondo capitolo lo mostra attraverso questo soffio vitale che Dio stesso dà. Arriveremo poi a vedere come, per esempio, in Michelangelo, nel famoso affresco della creazione, non c'è nessuno delle due. E c'è, Michelangelo ha il coraggio di dare una lettura unitaria della creazione, c'è come un dito che fa passare la vita, cioè una creazione assolutamente originale, ma dà una linea di lettura, cioè come la Chiesa oggi spiega che Dio interviene lui, la creazione dell'uomo, in ogni cosa creata, ma in particolare, no? Aggiungiamo a quello che dicevamo la scorsa volta, che la teologia moderna, abbiamo letto un testo di Ratzinger, sottolinea come la nozione ontologica di anima come peculiarità spirituale, come capacità spirituale dell'uomo, può essere riletta in chiave esistenziale. Lo fa Ratzinger in questo testo che avete letto di introduzione al cristianesimo. L'anima è la capacità dell'uomo di essere in relazione con Dio. L'uomo è l'unico essere che ha questa capacità relazionale nei confronti di Dio, può bestemmiare, può essere ateo, può essere agnostico, può credere, può cercare Dio, può domandarsi su Dio, può domandare il perché. Nessun'altra creatura è in grado di pregare o di bestemmiare, di dire Dio esiste o dire Dio non esiste, è in grado di ginocchiarsi o di odiare l'ipotesi che ci sia un Dio, no? Un'ulteriore riflessione che è interessante, avete qui solo i riferimenti a rassegna di teologia, è che l'anima è essenziale per un'altra questione, per la questione della sopravvivenza di coloro che sono morti prima della risurrezione dei corpi. Per quanto nell'aldilà non ci sia esattamente una dimensione temporale, quindi è un discorso estremamente difficile, ma l'anima è un concetto a cui noi siamo obbligati a ricorrere, nella teologia moderna, nel pensiero, anche nella vita spirituale e personale, pensando ai nostri morti. Se non esistessi, se l'anima non fosse una realtà vera, reale, noi dovremmo dire che i nostri morti, fino alla fine della storia, alla resurrezione dei morti, non esistono più. Invece l'esistenza dell'anima di mio nonno è qualcosa che dà la garanzia che lui può amarmi e io posso pregare per lui. Per la Chiesa il concetto di anima è necessario anche, è un'aggiunta che facciamo, in vista della riflessione sull'eternità. Se la morte è un dramma perché divide il corpo dall'anima, finché il corpo e l'anima non si riuniscono, in realtà la morte non è vinta completamente, ma in realtà la Chiesa e anche il popolo ebraico hanno sempre creduto comunque alla permanenza dell'anima dopo la morte. Ci sono state alcune correnti esegetiche che hanno affermato a torto che nell'ebraismo non ci sia l'idea di immortalità dell'anima e che l'immortalità dell'anima sia un'idea solamente greca, solamente ellenistica, pagana. In realtà, se uno legge l'Antico Testamento, è evidentissimo che le anime continuano ad essere vive presso Dio. Quindi l'anima è un termine con cui si dice che questa capacità dell'uomo di essere in relazione con Dio e con gli altri uomini persiste anche dopo la morte, E la filosofia greca arriverà a dire, ma non possiamo entrare in questo, che l'anima è immortale, cioè l'anima viene creata da Dio con una dimensione di immortalità. Mi avete fatto una domanda, e mi soffermo solo rapidamente su questo. Questo, continuiamo a non dimenticarlo, non toglie l'idea di sviluppo evolutivo, ma siamo sempre nelle concause, cioè il problema è come ci sia nella vita, nello sviluppo dell'uomo, una necessità che ci sia un accrescimento organico, una specializzazione delle cellule e così via, e dall'altra canto sia necessario un intervento diretto di Dio, perché se l'anima è la capacità di avere comunione con Dio, questo è possibile solamente se Dio c'è, solamente se Dio entra in relazione con l'uomo in quanto tale. Quindi da un punto di vista esistenziale, già considerando questo, è necessario il rapporto Dio-uomo perché ci sia l'anima. Vi dicevo, mi avevate chiesto una piccola cosa su cui mi ero soffermato di approfondirla. Sapete che la nozione di Big Bang, l'avevo accennato la scorsa volta, è in realtà stata abbozzata la prima volta da un sacerdote belga, cosmologo, che si chiama Lemaître, e nel 1931 Lemaître ipotizzò che l'universo non fosse stazionario, ma ci fosse un momento iniziale in cui una forte carica energetica avrebbe dato origine a una differenziazione di tutto l'esistente. E i suoi avversari, perché a quei tempi sembrava una teoria azzardata, sembrava una teoria non scientifica, che ci fosse una esplosione iniziale e poi uno sviluppo della materia, i suoi avversari, siccome era prete, inventando il termine di Big Bang per prenderlo in giro, cioè tu hai inventato un grande scoppio, che è una stupidaggine, perché in realtà i tempi la scienza era più favorevole, la ricerca scientifica, all'idea di un universo stazionario. Quindi fu un prete, pensate, a entrare nella regressione cosmologica con l'idea del Big Bang. Sarà però solamente successivamente, quando si studieranno la radiazione originaria, il suo eco che permane nel tempo, a fare una prova di questa ipotesi che Lemaître aveva ipotizzato, che fu soprannominata in maniera satirica Big Bang, e quando poi la scienza arrivò a darne alcuni elementi di solidità, validità, fu invece recuperata. Quindi questo termine, che era stato coniato in maniera anticlericale, perché in qualche modo questi autori dicevano, fa pensare, questo è un prete, fa pensare che ci sia il Dio che crea l'inizio e poi tutto quanto che da lì si sviluppa, no? Quindi sembrava essere un appiglio a favore dei creazionisti, quindi Dio avrebbe creato l'inizio e poi dopo tutto si sarebbe sviluppato, no? Invece questo termine adesso è il termine abituale che si usa nella ricerca scientifica, nella scuola, come l'ipotesi più accreditata del punto ultimo a cui noi riusciamo ad arrivare con la ricerca cosmologica, senza sapere quali altri punti precedenti potrebbero esserci, se c'è prima una contrazione della materia che poi dà luogo a un'espansione così. Per quel che riguarda in particolare la riflessione su Genesi, credo valga la pena sempre usare il registro del dialogo interculturale, della riflessione filosofica e anche della riflessione letteraria. A pagina 26 trovate un testo, secondo me, molto importante per riflettere su questo concetto di anima e di come il popolo antico ebraico avesse la coscienza che l'uomo non è solo materia, ma ha questa dimensione spirituale come dimensione centrale. E credo che sia importante nella scuola di oggi, proprio dove si accentua la dimensione interculturale, quindi ci sono, anche se pochi, bambini di altre religioni, sottolineare che proprio perché ci sono i bambini delle altre religioni noi dobbiamo ancora più sottolineare la natura spirituale dell'uomo, perché per un bambino che viene da un continente povero, un bambino islamico, un bambino ebreo, eccetera, è assolutamente inconcepibile che un bambino non abbia un'anima e non abbia una vita spirituale. È proprio il dialogo interreligioso che esige che noi parliamo ancora di più della dimensione spirituale e religiosa come del cuore dell'esistenza umana. Questo testo, secondo me, è bellissimo, di Ratzinger, un piccolo brano di un'intervista a Radio Vaticana del 2006, dice: l'anima africana e anche l'anima asiatica restano sconcertate di fronte alla freddezza della nostra razionalità. Non è giusto pensare che la cultura puramente razionale, grazie alla sua tolleranza, abbia un approccio più facile alle altre religioni. Ad essa manca proprio l'organo religioso. Un bambino che viene dall'Islam ha bisogno di trovare dei compagni di classe molto credenti. Quello che scandalizza un bambino islamico è il fatto di non trovare gente che crede, che ha una morale, che ha una visione della famiglia, dell'uomo e della donna, dell'omosessualità, del bene e del male. Il dialogo è possibile, la vera accoglienza, proprio quando c'è una forte affermazione della dimensione spirituale dell'uomo. Proprio per la nuova interculturalità, dice Benedetto XVI, diceva nel 2006, nella quale viviamo, la pura razionalità sganciata da Dio non è sufficiente. Una persona che viene da un altro continente, da un'altra cultura, ha bisogno di percepire che la scuola lascia grande spazio alla dimensione religiosa. Solo a quella condizione si sente accolto e capito e sente che la sua cultura è capita, perché nella sua cultura la dimensione religiosa è centrale, è decisiva. Quindi la riflessione sul cristianesimo e su Genesi non allontana dal dialogo, ma anzi lo favorisce, lo valorizza. Vi faccio delle battute che voi avete già sentito, quando voi sentirete un insegnante che dice togliamo il crocifisso perché si scandalizzano i bambini di un'altra religione, voi dovrebbe rispondere togliamo le minigonne, cioè se noi togliamo, non scandalizzare i bambini musulmani, togliamo le scollature, togliamo il piercing, togliamo l'omosessualità, cioè sono ben altre le cose che scandalizzano un uomo religioso di un'altra religione, perché che è abituato alla moralità e alla fede e alla preghiera. È abituato che se c'è il digiuno, c'è il digiuno, cioè il venerdì santo non si mangia, il mercoledì sera non si mangia la carne, cioè è normalissimo questo. Ciò che lo manda in crisi, voi sapete che persone di altre regioni sono veramente in crisi perché vedono la distruzione della famiglia, della sessualità, dei valori, della preghiera. Questo rende impossibile l'incontro fra bambini in una classe di culture differenti. Così per un bambino ebreo è assolutamente normale che ci sia il primato della legge, di Dio, il valore della morale, il valore della famiglia, il valore di un certo modo di pregare, il fatto che il sabato non si può scrivere. Sapete, nelle nostre scuole, per esempio, è normale, cioè un bambino di sabato non può scrivere perché è un lavoro. Io avevo un compagno diventato rabbino, è normale che ci sia la religione che interviene nella vita civile. È una cosa normalissima, lui aveva l'autorizzazione, se c'era un compito in classe di sabato lui non lo faceva, cioè stava lì, ascoltava, è una cosa normalissima, e quindi che ci sia una festa, che ci sia, è una cosa assolutamente scontata, perché fa parte del cuore della nostra vita, no? E vi ho fatto un altro esempio che può essere interessante per chi non ci fosse stato in quella lezione. C'era stato in una classe, in una scuola media, la grande questione se a Natale fare un'ora recita se c'è un bambino musulmano, e con grande intelligenza l'insegnante di inglese l'aveva risolto in questa maniera: il bambino musulmano entrava sul palcoscenico e diceva io non so cos'è il Natale perché sono musulmano, me lo spiegate voi compagni che siete cristiani? Quindi i bambini cristiani entravano e facevano loro Gesù, Giuseppe e Maria, cioè non facevano fare al bambino musulmano l'asinello o l'angelo, che sarebbe una cosa assurda, ma ognuno faceva la sua parte, ma era un vero dialogo sul valore della religione come elemento costitutivo dell'uomo. Sapete che appunto questo è importantissimo a livello dei documenti, quando fu rivisto il concordato, la religione è entrata non semplicemente per desiderio della Chiesa, ma è entrata come legge dello Stato, e lo Stato riconosce nei documenti che la religione è costitutiva del patrimonio culturale dell'uomo e dell'uomo italiano. Quindi togliere la religione dalla scuola vuol dire togliere la cultura. La cultura è capacità di porre la domanda su Dio, è apertura al trascendente. Quindi una scuola che non riflettesse sull'anima dell'uomo, su questa sua capacità, sarebbe per ciò stesso una scuola povera culturalmente, una scuola che distruggerebbe la capacità dell'uomo di pensare, no? E anzi, lo stiamo provando a dirlo, proprio la religione è l'apice della cultura. E anche l'ateismo, che è una riflessione sulla possibilità che Dio non ci sia, è uno degli elementi più alti. Cioè l'uomo arriva a dire c'è solo il nulla intorno a noi, non c'è un'intelligenza, ma l'uomo raggiunge l'apice della sua riflessione, della sua ricerca, quando arriva a porsi il problema della totalità dell'essere, il problema della totalità della vita, il problema del creatore. È la cultura che esige che questo sia posto al centro, proprio perché l'uomo ha questa capacità. Per cui togliere questa riflessione vuol dire negare questa capacità costitutiva dell'uomo. Ancora faccio riferimento ad un altro testo che vi offro alla riflessione. È un testo di Fabrice Ajage, questo filosofo francese che ha scritto recentemente anche una lettera al nuovo presidente del francese Hollande, molto interessante, dicendo che quando lui parla di laicità sta parlando di cristianesimo senza saperlo, perché il termine laico, un termine cristiano, implica un clero, quindi lui dice dovete almeno riconoscere una benevolenza verso la teologia e riconoscere che se ci fosse una maggioranza pagana o una maggioranza islamica non ci sarebbe la laicità, perché in queste culture, nel paganesimo antico e nell'Islam non c'è la laicità. Quindi lei, usando un gioco di parole di Molière, gli dice lei sta facendo teologia, lei è presidente, quando usa la parola laicità è un teologo. E in quest'altro testo, un testo molto molto bello che Ajage ha pronunciato al cortile dell'UNESCO, al cortile dei Gentili all'UNESCO a Parigi, Ajage riflette su questo fatto. Alcuni dicono che l'affermazione dell'uomo nel corso dell'evoluzione sarebbe dovuta alla sua maggiore capacità di adattarsi al mondo. Cioè vedono nella religione, nel pensiero, nell'arte, una capacità che ha permesso all'uomo di essere adattabilissimo, perché l'uomo ha conquistato la terra e non l'hanno conquistata le tigri o i leoni o gli orsi o i pinguini, perché l'uomo si adatta. L'uomo è capace di entrare in relazione con il tutto, di adattarsi al clima, di coprirsi se è freddo, di spogliarsi, di inventare un pinguino se è caldo e così via, no? E quindi alcuni dicono che cos'è il problema di Dio, cos'è il problema del senso della vita, della morale, del bene e del male? È l'uomo che è l'animale più adattato, l'evoluzione lo ha portato ad adattarsi, e lui riflette su questa realtà strana che è l'anima. Eppure l'uomo sembra al tempo stesso un grande disadattato, cioè l'anima è esattamente quella capacità che rende l'uomo un disadattato, nessun altro animale è in difficoltà col suo essere. Un gatto non si annoia se lo tenete in casa un giorno intero, un uomo, un ragazzo, se per una settimana non gli fate fare niente, va in crisi, perché non sa che cosa deve fare, perché deve vivere, dove deve andare. L'uomo non è adattabile, l'uomo è anzi l'essere più disadattato che c'è. Questa sua peculiarità di essere l'unico essere che si domanda perché, che quindi si annoia o è felice, che ha speranza oppure dispera, si suicida oppure trova speranza anche nel campo di concentramento di Auschwitz, cioè è capace di pregare, capace di salvare di morire lui per salvare un altro. L'uomo è questo essere strano che è un disadattato nella vita perché ha bisogno di Dio. Il disadattamento dell'uomo nel mondo presente è implicitamente una domanda sul tutto. Cosa ha senso? Perché mi annoio? Cosa mi manca? Cos'è che manca alla mia esistenza? Perché io non sono felice dell'amore che ho, degli amici che ho, della ragazza che ho, del ragazzo che ho? Cosa mi manca? L'uomo è un disadattato, gli manca sempre qualcosa, è sempre in una situazione di mancanza. E Ajage riflette su questo: l'uomo è un disadattato non solamente perché siamo mortali. Tutti gli animali sono mortali, cioè, ma l'animale non è un disadattato, l'animale è tranquillo, cioè è il pinguino. L'uomo, anche se non è in pericolo di morte, non è tranquillo. Ma anche perché nella nostra stessa vita desideriamo un superamento, dice lui. Cioè l'uomo, anche quando non è in pericolo di morte, anche quando è giovane, desidera un superamento, desidera di andare oltre quella che è la sua stessa esistenza. E ancora più sotto, dice un'espressione secondo me molto bella anche letterariamente, per elevare un palazzo c'è bisogno di un terreno, affinché l'uomo si elevi ha bisogno di un cielo, per cielo intendiamo una speranza, cioè per costruire qualsiasi cosa c'è bisogno di una fondazione, c'è bisogno di radici. L'uomo per andare avanti ha bisogno di un cielo, deve sapere qual è il suo cielo, dove sta andando, dove tende le sue braccia. E questo cielo è, altra parola, la speranza. Che cosa io realmente spero? Che cosa attendo? E fa una riflessione finale in questo breve testo che vi ho messo, cioè molto bella, sulla circoncisione ebraica, dandone una valenza spirituale. Voi sapete che i maschi ebrei si circoncidono nel pene, nell'organo genitale, e lui dice perché l'ebraismo circoncide i bambini? Notate, qui si fa un tentativo di lettura di nuovo spirituale di un fatto che è un fatto cultico, è un fatto biblico. La Bibbia chiede agli ebrei di circoncidere i bambini, no? Ma come spiegare il valore di questa cosa? Come spiegare che ogni religione ha i suoi riti? Ma qual è la peculiarità? E lui spiega che nell'organo destinato al piacere, alla procreazione, deve essere iscritta l'alleanza con Dio. Solo se io credo in Dio posso generare la vita. Perché se io non credo in Dio, facendo nascere dei bambini alimento solo il carnaio dell'umanità, farò nascere dei bambini che saranno semplicemente palla da cannone, saranno carne per i vermi. Allora è solo una speranza che vi permette di vivere l'amore sessuale, la procreazione e il dono della vita. Io posso far nascere un bambino perché credo che Dio è il Signore, perché credo che Yahweh è l'Altissimo e che niente di ciò che è nato è da disprezzare e che tutto avrà una speranza. A me sembra una linea semplice ma anche molto bella quando vi trovate a scuola dove spiegare alcuni riti nostri, cristiani o di altre religioni, ha sempre a darne una valenza che è non semplicemente loro fanno così, ma qual è il significato e far emergere alcuni elementi che sono realmente decisivi nel capire l'uomo come essere religioso. L'ebreo sa che porta nella sua carne il segno dell'alleanza. È segnato dall'alleanza e quindi il bambino che nasce nel gesto di amore sessuale è già fisicamente segnato da un padre che è segnato dall'alleanza, da una carne che è legata a Dio. La procreazione, l'amore, la sessualità sono legati a Dio. Un terzo testo che vediamo oggi in relazione a questa capacità di riflettere sull'anima lo prendiamo dalle Cronache di Narnia di Clive Staple Lewis, questo gigantesco autore. Come sapete, l'abbiamo detto altre volte, le Cronache di Narnia sono un racconto cristologico. Il leone Aslan è chiaramente Gesù Cristo e Lewis ha scritto questi 7 racconti non nell'ordine in cui appaiono nei libri, ma è partito dal primo con l'armadio in cui attraverso il quale si entra in un altro mondo dove si incontra il male e Aslan che è Cristo. Poi a un certo punto ha scritto il primo che è la creazione, che parla della creazione, si intitola non mi ricordo il titolo, lo sapete? No. E Aslan viene visto in questo primo racconto come il creatore. Aslan è il leone che crea cantando, è un'immagine estremamente poetica, lui l'ha pensata per i bambini ma è leggibilissima anche da un adulto. Aslan crea con la sua voce, perché Dio crea con la sua parola, ed è Cristo stesso che crea il mondo. Questo leone Aslan crea l'universo intero cantando. E nel brano che voi trovate a pagina 27 c'è il momento in cui Lewis descrive la creazione degli uomini, degli esseri pensanti, degli esseri che hanno l'anima, appunto. È un'ulteriore immagine per far vedere come si può parlare di questo soffio vitale che Genesi ci descrive, lasciarlo non come una lettera esegetica ma farlo rivivere oggi, no? Allora, Lewis descrive che a un certo punto Aslan chiama intorno a sé alcune coppie di animali. Quindi ci sono tanti cavalli, lui chiama una coppia di cavalli che sarà animata, che riceverà l'anima. Voi sapete che per i bambini piccoli, vista l'elementare, è normale che i bambini, che gli animali parlino, gli animali abbiano un'anima, no? Nell'immaginario del bambino, nei cartoni animati della Disney e così via, in realtà si parla degli animali per parlare degli uomini, cioè l'animale è un modo per parlare di un figlio, di un papà, di un innamorato, di un fratello, di una sorella, di una lite in famiglia e così via, no? Allora lui immagina che Aslan raduni in questo grande cerchio gli animali che sono quelli che parleranno, mentre gli altri resteranno solamente animali senza quest'anima, e dice così il testo, secondo me è molto bello: molti animali si sedettero sulle zampe posteriori e moltissimi, quasi volessero ascoltare meglio, piegarono leggermente la testa su un lato. Il leone aprì la bocca, ma non emise alcun suono. Respirò invece profondamente, un respiro lungo, quasi tiepido, che sembrò scuotere tutte le creature lì riunite come il vento scuote un filare di alberi. Lassù, lontano, dietro la cortina del cielo azzurro, le stelle cantarono di nuovo, una musica complessa, pura, quasi fredda. Poi un lampo di fuoco comparve, simile a una saetta. Opera del leone, oppure partorito dal cielo, questo non fu dato saperlo. Il lampo non incenerì nessuno, ma il sangue dei bambini fremette, ed essi udirono la voce più fiera che avessero mai sentito. I bambini sono i quattro fratelli delle famose cronache di Narnia. E allora si sente la voce del leone che dice: Narnia, 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 svegliati, ama, pensa, parla, che gli alberi camminino, che gli animali parlino, che le acque siano sacre. Allora notate, in questo testo, che si può leggere a fianco di Genesi, lui si immagina il leone che respira con questo calore che emette col suo fiato, qui è Genesi 2 che viene ripreso, il soffio di Dio, Dio che soffia sull'animale plasmato, soffia la sua vita, no? E questo soffio viene poi esplicitato con questi comandi: Narnia, 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 svegliati, si sveglia, destati, cioè l'essere cosciente, l'essere nella veglia e non nel sonno. Ama, la prima parola dopo l'essere sveglio, ama, l'uomo è capace di amare, questi animali, che poi saranno gli animali magici che aiuteranno i fratelli, sono capaci di amore, sono capaci di sofferenza, sono capaci di lottare, di combattere per il bene. Pensa e parla, il pensiero, la riflessione e la parola. In questi verbi è detto che cos'è l'anima, è detto in maniera letteraria, poetica, no? E poco sotto si dice: quella era la voce del leone. I bambini avevano sempre saputo che prima o poi il leone avrebbe parlato, ma quando sentirono la sua voce provarono un'emozione fortissima. Notate, questo testo ci fa capire che noi Genesi non dobbiamo leggerlo come un testo arido, ma Genesi deve provocare un'emozione fortissima, cioè è il momento in cui la vita si desta, in cui comincia l'amore, in cui comincia la vita spirituale, no? E Lewis è capace a suo modo di far rivivere il testo di Genesi e ci dà una linea chiara di cosa deve essere la scuola, di come la scuola può usare i vari registri della letteratura, eccetera, insieme a quelli delle esegesi per spiegare Genesi, no? E tutte le creature e tutti gli animali, con voci diverse, alte o basse, cupe o chiare, salutarono con queste parole: salute, o Aslan, abbiamo udito e ti obbediamo, noi siamo svegli, noi amiamo, noi pensiamo, noi parliamo, noi sappiamo. L'uomo risponde al soffio di Dio, qui è rappresentata la risposta, l'uomo è capace di dialogare, è l'unico essere capace di entrare in relazione con Dio. Dio gli dice svegliati e l'uomo gli dice sono sveglio. Dio gli dice ama e l'uomo dice noi amiamo, e così via, no? Più sotto, un altro passaggio straordinario, dice così Aslan a questi animali, a questo cerchio di animali che sono stati umanizzati: o nobili creature, la nobiltà è elemento straordinario, sapete che i bambini amano l'idea dei cavalieri, dobbiamo fargli riamare la nobiltà, l'aristocrazia, l'essere cavalieri, l'essere, o nobili animali, voi siete nobili, voi siete, o nobili creature, io vi faccio dono di voi stessi. Io vi faccio dono, cioè l'uomo è l'essere, cos'è l'anima? L'uomo è l'essere a cui è donata la sua esistenza e l'uomo è cosciente di aver avuto in dono se stesso. L'animale non è cosciente di essere un dono e di esistere. L'animale esiste, ma non sa di esistere, non pensa al fatto stesso che esiste, no? Aslan dice: io vi dono voi stessi. E prosegue: da ora e per sempre la terra di Narnia vi apparterrà. Ecco, io vi consegno le foreste, i frutti, i fiumi. Notate il linguaggio di Genesi come ripreso, no? Vi do ogni erba verde da mangiare, tutto è vostro, voi siete, eccetera. E il passaggio è bellissimo: vi dono le stelle, vi dono me stesso. Cioè Aslan dice: io dono me stesso a voi. Questo è l'anima. L'anima è Dio che dice: io vi faccio dono dell'amore con me. Voi uomini siete in grado di capire che io mi dono a voi. E la rivelazione sarà questa. Tutta la rivelazione è comprendere, l'abbiamo già visto, Dio che si dona fino in Cristo, Dio che si dona totalmente, no? E poi c'è un passaggio che apre la strada al peccato originale, non lo vedremo in Lewis, ma in Lewis c'è anche la descrizione del peccato originale, riletto in chiave letteraria, narrativa. In questo primo racconto c'è il peccato originale, qui si accenna, dice a un certo punto: trattate con gentilezza anche le altre bestie, ma non ricadete mai nei loro costumi, a meno che non vogliate cessare di essere animali parlanti, perché voi siete stati scelti fra loro, e fra loro potete ritornare, vi esorto a non farlo. Aslan crea dando un comandamento, il comandamento è tipico della relazione, è: io ti chiedo qualcosa, io voglio che tu faccia questo, ti dico cosa voglio anche, ti dico cos'è il bene, cos'è il male, no? In Genesi avremo l'albero della coscienza del bene e male, ci arriveremo. In questo racconto c'è l'anima, si vede anche in questa capacità di Dio di dire il bene e il male. E gli animali rispondono: no Aslan, non lo faremo, non lo faremo, gridarono tutti all'unisono. Poi una cornacchia impertinente aggiunse: e ci puoi giurare? È subito chiaro che in realtà lo faranno, e come, cioè gli animali parlanti torneranno ad essere delle bestie, cioè torneranno a non amare, torneranno a divorarsi, torneranno a non comprendere il mistero della relazione. Ecco, chiudiamo così questo quarto punto, e è stato anche questo un tentativo di dire come parlare di Genesi, del soffio di Dio e dell'uomo immagine e somiglianza di Dio. Che cosa dire di questo testo? Come leggerlo? Abbiamo visto che si può collegare letterariamente i due testi e utilizzare tutta la riflessione teologica e anche la riflessione filosofica letteraria perché questo testo canti e dica qualcosa che mostri la grandezza, la meraviglia di questo testo che è enorme nella riflessione umana. Quinto elemento che vediamo è la grande questione del sabato, questione che è collegata a questa capacità dell'uomo di percepire Dio. Qui dobbiamo fermarci soprattutto sul primo capitolo, qui non abbiamo più la capacità di leggere due capitoli insieme, perché è solamente il primo capitolo che descrive la creazione disponendola in 7 giorni, 6 giorni in cui vengono create varie realtà, un 7° giorno che è il sabato. Come sapete, collegandolo con l'altro capitolo, noi possiamo chiaramente dire: Dio non intendeva mostrare che il mondo è stato fatto in sette giorni, perché già il secondo capitolo dice una cosa differente, cioè è chiaro che non è un testo scientifico, no? Ma la domanda più importante, se avete degli alunni o dei ragazzi in parrocchia intelligenti, a professore: ma allora perché allora ci sta? Cioè, qual è il significato? Cioè, ma questa cosa, se non vuol dire, ma allora che cosa vuol dire? Qual è il valore del sabato? Cioè, è una cosa di cui bisogna semplicemente dire: non ha alcun significato perché tanto c'è l'evoluzione, quindi il mondo non è stato fatto in 7 giorni, oppure questo evento è un evento decisivo nella comprensione del mondo, è una realtà vera, Dio veramente si è riposato e Dio ha fatto il mondo perché l'uomo arrivasse come apice della creazione a vivere il sabato, e poi diremo il giorno dopo il sabato, la domenica, no? Qui ci facciamo aiutare dall'esegesi rabbinica, che ha insistito moltissimo, ha studiato moltissimo il tema del sabato, ma lo ha studiato realmente comprendendo il valore spirituale di questo testo. Leggiamo questo testo di Isidor Grünfeld, un rabbino moderno, dal libro Lo Shabbat. In questo testo, secondo me, non lo avete perché sono testi nuovi, quindi... Allora, vi ricordate, abbiamo accennato al fatto che la Pontificia Commissione Biblica ha lavorato a 2 documenti importanti che vanno sempre letti insieme per mostrare i vari criteri che sono necessari per la lettura della Bibbia. Il primo si chiama L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa e il secondo si intitola Il popolo ebraico e le sue scritture, eccetera, eccetera. Nel secondo, in particolare, si sottolinea come il popolo ebraico abbia da insegnare alla Chiesa nel modo in cui legge la Scrittura. Quindi un esegeta cattolico, come attinge ai padri della Chiesa, attinge anche alla sapienza ebraica, perché il popolo ebraico ha riflettuto, ha pregato, ha amato, e ha una capacità di leggere alcuni aspetti del testo che, proprio perché è la sua storia, la sua tradizione in cui noi veniamo inseriti, noi possiamo perdere, possiamo non avere immediatamente chiaro. E anche la presenza attuale di Israele, che continua a vivere i comandamenti, permette all'esegeta anche moderno ebraico di percepire qualcosa che chi non vive oggi, per esempio, il sabato nella sua totalità, può passare come inosservato, gli può sfuggire, no? Questo autore dice così, è un testo che è veramente molto bello: il lavoro può rendere liberi, ma si può anche esserne schiavi. Cioè, il dramma dell'uomo è creato per lavorare, e il lavoro è veramente libertà. Pensate al dramma della disoccupazione, pensate al dramma di chi non ha lavoro. Cioè, non lavorare, l'inedia, la noia, non avere niente da fare, è veramente una schiavitù. Il lavoro, la capacità di creare, di esprimersi, di fare, di cucinare, di insegnare, di abbellire, di guarire, di pulire, è veramente qualcosa che ci rende uomini, ci rende capaci di amare, no? Abbiamo visto che l'uomo è materia, quindi chi non lavora non ama. Non c'è un amore solo spirituale, l'amore è anche carnale, corporale. L'amore passa per il lavoro, passa per il cibo, passa per la cucina, passa... Allora è vero che il lavoro può rendere liberi, ma questo testo di Genesi vuole dire che Dio è libero perché lavora. Ma se lavorasse solamente, il lavoro diventerebbe una schiavitù. L'altro grande rischio è che il lavoro diventi la totalità della vita. Come sapete, questo è un rischio attualissimo oggi, no? Io ho dei papà che tornano alle 11 di sera, anche con i nostri bambini, cioè che non sanno dire di no al lavoro, a volte perché il datore di lavoro glielo impone, cioè se tu non lavori a certi ritmi tu sei fuori dal meccanismo produttivo, no? Ma a volte è l'uomo stesso che entra, non sa dire di no, non sa rinunciare ad un guadagno, la moglie dice non stai mai con me, ma se poi gli dice quest'anno andiamo in una vacanza, non andiamo fuori Italia ma andiamo alla Dispoli, lei va sotto le furie perché lei poi ci vuole andare in spiaggia a Maiorca, cioè si può rinunciare a lavorare per altro, rinunciando. E lui continua: l'attività creativa di Dio fu seguita dallo Shabbat. Come sapete, Shabbat è il sostantivo che si collega alla radice tematica Shabbat, che vuol dire riposare, non cessare. Quindi il termine Shabbat è un termine speculare che fa da pandan con il verbo che è riposare, no? Si chiama Shabbat, vuol dire riposo, vuol dire non lavoro, così come il verbo Shabbat vuol dire riposare, non lavorare. Come Adam vuol dire terrestre, Shabbat vuol dire riposo. L'attività creativa fu seguita dallo Shabbat, allorché deliberatamente, cioè liberamente, egli, Dio, cessò la sua opera creatrice. Questo fatto, più di ogni altra cosa, ci presenta Dio come libero creatore, che liberamente controlla e limita la creazione da lui fatta. Cioè Dio è capace, gli piace fare il mondo, ma Dio è capace anche di fermarsi e di smettere di creare. E voi intuite che in questo, questo rabbino vede questa capacità di Dio di riposarsi godendo di ciò che ha fatto, cioè di essere felice senza fare ma stando fermo e guardando quello che esiste. Capite subito che questo in Israele è un'immagine di Dio, un Dio che gode, un Dio che riposa, ma è già un'immagine sull'uomo, cioè il cuore dell'uomo è la capacità di ringraziare Dio. Un uomo che non ringrazia, che non gode, non serve a niente quello che ha fatto. Se io ho lavorato tutta la settimana, ma non arrivo al sabato a dire Signore, grazie che ho lavorato, io non ho realmente amato la vita. Se io tutto il giorno sto con la mia famiglia e lavoro e faccio l'amore e cucino e sto per... ma io non ringrazio mia moglie, non le dico quanto sei bella, quanto sei... che bello che esisti, e non ringraziamo, il ringraziamento è una chiave per capire la vita. La vita senza riposo non è in realtà vita nella sua totalità. La vita passa per un giorno che le dà il significato, che è il fermarsi per guardare. Una battuta di casa mia, era una cosa semplice ma divertente, mia mamma, che è già in cielo, ve l'ho detto, era una di quelle mamme stacanoviste, una grande lavoratrice, lei non stava ferma un attimo, cioè lavorava sempre e poi si lamentava che la moglie era sempre stanca perché lei sempre cucinava, rammendava, c'era sempre da andare a trovare. E lei diceva, ah, ho fatto questo, ho fatto... E noi figli, quando lei ci aveva fatto l'attività, gli diceva, ah ma e chi te l'ha chiesto? Cioè lei non era capace capace di fermarsi, cioè tu non puoi aspettare che siano gli altri a dire, ma se tu vuoi pregare, sei tu che devi dire mi fermo. Se tu vuoi parlare con un amico, vuoi stare con la tua ragazza, vuoi stare con il tuo figlio, se tu non accetti di dire no, il lavoro si ferma qui, non importa che io non, ma io questa ora non la lascio invadere dal lavoro, no? Il sabato dice che c'è una indisponibilità del tempo, cioè il tempo non è totalmente disponibile per il lavoro, non si può occupare il tempo in maniera indeterminata. Facciamo un ulteriore esempio, sempre per dirvi come facciamo cantare i testi, cioè voi metteteci gli esempi che volete, no? Quello che vorrei comunicarvi è che non basta leggere a lezione un testo e dire cosa significa a livello esegetico, ma quel testo bisogna farlo cantare, fra virgolette, no? Voi sapete, per esempio, un esempio banalissimo, no? Sapete che la pubblicità entra dentro il sabato, dentro la domenica, cioè quello che si chiama tempo libero non è tempo libero, ma è tempo occupato dalle agenzie che vogliono guadagnare sul nostro tempo libero e ci dicono cosa noi dobbiamo fare al tempo libero. Pensate, solo per fare un esempio banalissimo, pensate al calcio. Voi sapete che quando io ero ragazzo le partite di calcio erano tutte alle 3 del pomeriggio della domenica, cioè si cominciava alle 15 e alle 16.45 era finito, cioè il calcio durava 1 ora e 45 la domenica. Perché il calcio c'è il venerdì sera, il sabato alle 6, il sabato sera, la domenica alle 11, la domenica alle 3, la domenica alle 9 e poi c'è la Champions League il giovedì e poi la Coppa, cioè perché più voi spalmate le partite di calcio, più la pubblicità guadagna, cioè più partite ci sono, se ce ne fosse una sola, la persona potrebbe vedere una e non l'altra. Se io vedo la Juve non posso guardare la Roma, ma se io le posso vedere tutte e due, vuol dire che chi fa pubblicità vende due volte la pubblicità e quindi c'è un giro. Ma questo che cosa vuol dire? Che uno che è amante del calcio gli hai rubato altri 1 ora e 45 di vita. Più tu spalmi certe cose nel tempo, più il tuo tempo viene sequestrato. Voi guardate, questo è interessante nelle dinamiche familiari, no? Le persone non stanno mai libere da altre cose. A me colpiva con i bambini, adesso arriveremo a parlare della domenica, ma già lo anticipiamo, mi colpiva che le famiglie dicono io la domenica non vado a messa perché sono stanco, padre, io sono sempre stanco, sono sempre, almeno la domenica mi faccia stare con la mia famiglia, mi faccia riposare. Se poi tu segui la loro vita, loro la domenica non si riposano e non stanno con la famiglia. Cioè, se veramente la domenica gli aiutasse a stare con la famiglia, cioè a dire non si può toccare il dialogo marito-moglie, genitori-figli, trasmissione dei valori, della fede, dialogo, il problema è che se tu non vai a messa non stai con la messa è uno dei pochissimi momenti dove stai con la tua famiglia, dove vengono fuori le cose che ti rilassano, ti riposano. Me li sento tantissimi genitori dire Don Andrea mi ha rasserenato la messa, non ci volevo venire perché ero stanco, ma solo quando ho vissuto la messa, ho fatto la comunione, ho cantato, ho visto sono uscito rasserenato rispetto a come ero nervoso quella mattina. Perché il Dio, che è il Signore del sabato e della domenica, è Lui in grado di rasserenare. La serenità e il riposo non è semplicemente staccare, ma è riempire di un contenuto che dà significato. Adesso su questo continuiamo ad andare avanti. Ma torniamo al testo di Grunfeld. Inoltre, il sabato rende manifesta la vera grandezza dell'uomo, oltre che di Dio. Le stelle e i pianeti, una volta iniziato il loro moto rotatorio, che durerà in eterno, continuano a girare ciecamente, senza interruzione, mossi dalla legge naturale di causa ed effetto. L'uomo invece può, con un atto di fede, porre un limite al suo lavoro. Cioè, i meccanismi scientifici, pensate appunto alla Luna, la Luna non si può fermare. La Luna si fermerà solo quando finirà il mondo. La Luna deve girare, è obbligata a roteare continuamente. L'uomo è una creatura che ha il sabato, si può fermare e dire che bello vivere. Che bello avere una moglie, che bello avere l'amore di una donna, l'amore di un uomo, di un bambino, che bello il Dio, che bello la preghiera, o anche che schifo, che sia migliore domani. L'uomo è in grado di fermarsi. Quindi ciò che rende l'uomo uomo è questa capacità di arrestarsi e non solo di lavorare e di correre. E riprendiamo con la seconda ora di questa lezione e vorrei farvi notare ancora come il primo capitolo di Genesi, sottolineando questo giorno di libertà e di relazione con Dio, in realtà ponga il culto come un elemento costitutivo della creazione dell'essere umano, cioè il mondo intero è creato per il culto, per il rito, per la liturgia, per la celebrazione. Questo è particolarmente importante nel nostro contesto, che è un contesto invece antirituale e che per questo ha difficoltà a dialogare con le altre religioni. Voi sapete che dal 68 in poi si è come decostruito il rito, cioè c'è stata come una parola d'ordine: bisogna salvare la fede come fede nuda, pura, fede del cuore, fede della ragione. Il rito è qualcosa di sconveniente, di inutile, di trascurabile, no? Il messaggio biblico è esattamente il contrario, cioè il rito è così importante che viene posto il primo capitolo della Bibbia. Si dice subito che il rito è il culmine della vita. Il mondo viene creato per il sabato, viene creato per un rito, viene creato per un giorno di festa, per uno stacco, per un qualcosa che avrà una strutturazione rituale che segnerà l'esistenza. Come sapete, qui si può collegare con l'esegesi storico-critica, è realmente una riflessione che su cui l'esegesi storico-critica ci ha illuminato profondamente. Dire che questo primo capitolo è un capitolo sacerdotale, è un capitolo di questa redazione Priester Codex, abbiamo detto, no? P, abbreviazione di Priester Codex in tedesco, codice sacerdotale, cioè è opera di un autore che aveva grande cura del tempio, del culto, del rito, delle feste, del ritmo dei tempi, dei sacrifici animali, dell'espiazione, dei culti di comunione, dell'impurità e così via, degli animali che si possono mangiare, non mangiare. Il fatto che la Bibbia cominci con un capitolo sacerdotale non è semplicemente una notazione esegetica, è così, ma implica, fa capire che il rito è veramente una delle dimensioni positive dell'uomo, della sua relazione con Dio e della rivelazione di Dio all'uomo. Quindi il rito viene esaltato, cioè Genesi 1 esalta il valore della capacità rituale. E voi lo capite da questo che abbiamo detto. Cioè solo il rito della gratitudine, della preghiera, del fermare, permette di godere della vita. Non c'è vita senza, vita goduta, senza il sabato. Non è il rito non è un'aggiunta alla vita. Così come a casa di un uomo, di una donna, se non c'è la domanda mi perdoni, ti perdono, grazie, che bello, quello stanno male, quei figli, cioè quella parola, il rito del dire è qualcosa che aiuta a capire cosa sta succedendo. Io sono felice che tu fai questo per me, io mi accorgo che tu fai questo per me, io sto male se tu fai questo per me, è rituale dire che bisogno c'è. Il 68 direbbe io vivo, non perché io dico grazie, grazie fa parte della buona educazione, cioè non, sono le modalità borghesi di espressione, non c'è bisogno di dire grazie. Come non c'è bisogno? Altro che se c'è bisogno, se non si dice si sta male. Cioè Genesi dice senza il sabato, senza la gratitudine verso Dio, noi non godiamo più la vita, noi perdiamo la stessa fede. A pagina 28, saltiamo un attimo i testi su cui torneremo subito dopo, avete due testi molto belli, sempre per darvi una chiave di lettura attualizzata e vivificante del testo, uno di Jean Vanier e uno di Benedetto XVI. Jean Vanier, questo laico canadese, fondatore della comunità dell'Arche e poi di Fedeluce, di questo gruppo che anima l'accoglienza, il dialogo e la valorizzazione della persona handicappata come di un dono per la comunità, la sua debolezza come un dono prezioso per la comunità, no? E in questo testo, che affronta generalmente parla di tutta la comunità dell'Arca, si chiama, un libro bellissimo, La comunità, luogo del perdono della festa, Jean Vanier riflette su che cos'è la festa e dice, con una frase a mio modesto avviso molto vera: la nostra epoca ha il senso del party, cioè dell'incontro in cui si beve e si mangia, ma ha perso il senso della festa. Qual è la differenza fra il party e la festa? Il party è un momento di stacco dalla vita, cioè io vivo la domenica, i ragazzi fanno in realtà, vivono il sabato e la domenica come stacco, ma lo vivono come party, non come festa. Qual è la differenza? La festa è quando la festa mi aiuta a capire la gioia e il motivo degli altri 6 giorni che io vivo. Il party invece è il momento in cui io, non trovando il motivo della festa, mi devo dimenticare che la vita è brutta. Facciamo un esempio banale romano, no? A Roma, non so nelle altre città, si chiamano imbucati nelle feste. Un imbucato è uno che non è felice che è nato e festeggia, c'è una festa di 18 anni, una serie di amici sono felici, cioè per loro la vita sarebbe triste senza quel ragazzo, quelli fanno la festa, cioè si trovano non per mangiare, ma il mangiare è segno che loro sono felici che vive una persona. È l'anniversario di fidanzamento, i due fidanzati sono felici, cioè la loro gioia è del loro amore, che prima non si conoscevano. L'imbucato chi è? È uno che non gliene frega niente che è nato quello, cioè non ha un motivo per essere felice. Allora viene alla festa, fa casino, mangia, spreca, butta tutto, cioè gli interessa la confusione, ma non uscirà dalla festa ricreato, cioè avendo detto ho capito perché vale la pena vivere, cioè vale la pena vivere perché ci sei tu, mio amico, è così bella la vita quando ci possiamo vedere, io mi alzerò domani più tranquillo, io il lunedì quando andrò a volare sarò più sereno perché so che tu ci sei, che sei vivo, che ti racconterò. La festa è il significato del lavoro, dà significato, non è un'evasione dal lavoro. Don Fabio Rosini, 10 comandamenti, lo spiega in maniera molto bella. Lui dice: quando la domenica diventa un modo di dimenticare il tempo, in realtà diventa una bestemmia di Dio. Cioè io ritengo che la vita fa così schifo, la settimana lavorativa, venire all'Ecclesia Mater tutti i pomeriggi, cioè che io ho bisogno di sbroccare il sabato sera per dimenticarmi che la vita fa schifo. Se io invece ho una vita che è bella ma è anche difficile, io ho bisogno di trovare la forza la domenica e il sabato per rialzarmi la mattina e dire che è bello, è faticosissimo, ci sono gli esami, cioè, ma che bello che mi rialzerò, ritroverò i miei amici, la mia ragazza, il mio ragazzo, costruirò la chiesa, diventerò migliore, capirò le cose, cioè è il momento in cui io non faccio il lavoro ma trovo il senso del lavoro. La festa, dice Jean Vanier, è la gioia con Dio, è il momento in cui realmente la presenza di Dio illumina il tempo del lavoro. E Benedetto XVI, in un'omelia meravigliosa, una delle sue omelie meravigliose del 2007, nel viaggio in Austria, dice così, era nel Duomo di Santo Stefano a Vienna, il famoso Duomo di Vienna, dove furono fatti i funerali di Mozart, fra l'altro, ma questo non è importante adesso. Il tempo libero, specialmente nella fretta del mondo moderno, è una cosa bella e necessaria, ciascuno di noi lo sa, è ovvio che riposare ci fa bene, cioè se noi lavoriamo sempre, studiamo, se non ce la facciamo più, noi abbiamo bisogno di riposare. Ma se il tempo libero non ha un centro interiore da cui proviene un orientamento per l'insieme, esso finisce per essere tempo vuoto che non ci rinforza e non ci ricrea. Cioè il dramma del tempo libero, se non ha un significato, se non è un godimento, un ringraziamento, un rivolgersi a Dio, finisce per essere un tempo vuoto, che non ricrea. Notate, il sabato è il giorno della ricreazione, cioè Dio ha creato il mondo, ma io nel sabato devo capire perché è bello che Dio abbia fatto il mondo, perché è bello che abbia fatto me, perché è bello che ci sia l'Ecclesia Mater, perché è bello che io diventerò professore di religione, cioè c'è qualcosa che ha un significato. Se il tempo libero non ha questo centro che ricrea, diventa un tempo vuoto. Se ci pensate, questo è abbastanza evidente anche da come, per esempio, noi, ma anche i nostri amici, vivono il tempo libero, no? Cioè, più tu hai una vita che non capisci, che non ti interessa, cioè, più sei capace di fare delle cose pazzesche. il giorno di Capodanno, inseguire gente che il sabato ne fa di tutti i colori, o il mese d'estate, cioè, ma quell'estate non è un'estate da cui torni amando di più la tua famiglia, tua moglie, i tuoi figli, cioè è un tempo in cui ti sei dimenticato e poi ti ributti in questa cosa senza senso che è la vita, no? Il sabato è il riposo di Dio, perché Dio ha creato, ma deve godere della creazione, deve fermarsi, deve capire la meraviglia, deve dire che è bello quello che ho fatto, che meraviglia, e l'uomo deve con Dio ritrovare il significato di tutto quanto. In questo senso anche è interessante non dimenticare che proprio per questo il sabato e la domenica è decisivo per conservare la fede. Cioè la fede non è qualcosa che si conserva da sola, ma ha bisogno del rito per esistere. Voi sapete che il comandamento dice: ricordati di santificare il sabato. Cioè il sabato è così importante che viene ricordato in uno dei 10 comandamenti. L'osservanza del sabato per Israele è tassativa, non si ammette eccezione. Come sapete, anche questo va spiegato nella riflessione educativa, sia catechetica sia scolastica, la Chiesa conserva, parlando della domenica, l'idea molto forte, molto chiara, che il non vivere la domenica è peccato mortale. Questa è una parola che non deve cadere, questa appartiene al catechismo della Chiesa Cattolica, appartiene alla tradizione, cioè il non andare a messa è mortale, cioè non è una cosa da poco. Sapete che i nostri ragazzi hanno perso questa cosa, cioè secondo loro posso non andare a messa per 3 anni e poi muore un amico e fanno la comunione, vanno a un matrimonio, cioè fanno la comunione senza confessarsi che non sono andati a messa, perché non significa niente, perché questo è il rito, e il rito non è la fede. Invece la Chiesa e Israele sa che non andare a messa, che non vivere il giorno del Signore è mortale. Che cosa vuol dire peccato mortale? Come sapete, nella tradizione morale, quando si dice peccato mortale si intende la gravità, non vuol dire che è mortale che Dio ti uccide, perché anzi Dio è colui che cercherà sempre di salvarci. Cioè dire che è mortale non vuol dire che Dio sta attento, ma vuol dire sta attento che il non vivere la domenica ti dà la morte. Cioè è peccato mortale nel senso che se tu non vai a messa tu morirai, la tua fede morirà. E morendo la tua fede morirà la gioia della tua vita, morirà la tua famiglia, morirà il dialogo genitori-figli. Cioè, questa cosa è così decisiva che viverla o non viverla ti dà la vita o ti dà la morte. È come un avvertimento, quando la Chiesa dice è peccato mortale, se volete per dire, è come quando c'è un pannello a alta tensione e c'è scritto pericolo di morte. Cioè, questo è un punto per la Chiesa, per l'esperienza della Chiesa, così decisivo che toccare questo vuol dire morire. Cambiare questa, avvicinarsi a questa cosa dicendo ma no, tanto qui non succede niente, questo ti dà la morte. Se voi prendete la tradizione ebraica di nuovo, è interessantissimo, Israele sa bene che Israele vive a motivo del sabato. Qui vi ho messo una serie di testi presi da un libro molto bello di Enzo Bianchi, sono delle citazioni che sono all'inizio del libro, sono dei rabbini dell'Ottocento e del Novecento, di nuovo usiamo l'esegesi ebraica per arrivare poi a quella cristiana. Questo primo testo di un rabbino che aveva il soprannome di Ahadam, uno del popolo, dal libro al Parashat de Rahim, dice: non è tanto Israele che ha custodito il sabato, ma è il sabato che ha custodito Israele. Cioè, nella storia non è avvenuto che Israele è stato fedele al sabato, quindi pensate a Israele, anche nei campi di concentramento c'erano ebrei che cercavano di non lavorare di sabato, c'erano ebrei che cercavano di accendere di benedire Dio, cercavano di vivere le preghiere del Kiddush, eccetera, cioè vivevano il sabato nella loro preghiera. Ma non è stato la storia, non è stato tanto Israele che ha conservato il sabato, è stato il sabato che ha conservato Israele. Cioè, dove alcuni ebrei hanno smesso di celebrare il sabato, lì è morta la fede di Israele. Dove Israele non ha vissuto il sabato, Israele è diventato come tutti gli altri popoli, ha smesso di essere il popolo eletto, ha smesso di celebrare l'amore con Dio, no? Weinstein, un altro testo ebraico, dice: senza il sabato, che è la quintessenza di tutta la Torah, notate la forza, cioè il sabato è riassunta tutta la Torah nel giorno del sabato. Così come nel cristiano diciamo la domenica è il pilastro della nostra fede, cioè nella messa domenicale, nella celebrazione, noi troviamo tutta la fede. Chi vive l'anno liturgico è cristiano. Chi fa la comunione, chi canta, chi ascolta il Vangelo, la domenica è il cuore della tua fede, è la quintessenza della tua esistenza. Questo rabbino dice: senza il sabato non possono esistere né l'ebraismo né gli ebrei. La storia ebraica non conosce alcun esempio che mostri che gli ebrei abbiano potuto sopravvivere senza il sabato. Sapete che per esempio nel libro dei Maccabei noi abbiamo i sovrani ellenistici che vogliono impedire agli ebrei di vivere il sabato, vogliono farli lavorare, no? E i Maccabei lottano con le spade per difendere l'osservanza del sabato, perché sanno che se Israele smette di celebrare il sabato non esiste più Israele. E ancora Bialik dice: senza lo Shabbat né Israele né Eretz Israele, cioè la terra di Israele, lo Stato, la terra che poi diventa Stato, né la cultura ebraica possono sopravvivere. Cioè c'è la coscienza dell'esegesi ebraica che Israele è Israele, ma Israele ha bisogno di questo, perché lì trova il rapporto con Dio e trova la forza di affrontare la fatica, di generare i bambini, di pregare, di costruire uno Stato, di superare la Shoah, le persecuzioni. Cioè è in quel rapporto che trova la forza di essere Israele. Nella Chiesa che cosa avviene? Adesso non possiamo studiare il passaggio, ma chi legge Genesi 1 lo può fare il passaggio al primo giorno dopo il sabato. Come sapete, l'esistenza della domenica si spiega solamente a partire dalla resurrezione. Cioè la prima comunità era così legata all'ebraismo che sarebbe stato inconcepibile creare un altro giorno di festa se non ci fosse la resurrezione. La celebrazione dell'Eucaristia di giorno di domenica e non di sabato è una delle prove che Gesù è risorto. Perché è così radicato nella tradizione ebraica il sabato. Come si può togliere il sabato? Come si può dire che il giorno più importante è un altro? Solo se è successa una cosa talmente grande da essere più importante di Genesi 1, allora si potrà smettere di celebrare il sabato e si potrà celebrare un altro giorno. Sapete che il termine domenica compare la volta nell'Apocalisse. L'autore dell'Apocalisse scrive, il libro dell'Apocalisse riceve la visione nel giorno del Signore, in greco, Kyriake, Kyrios, il giorno del Signore, che poi diventerà la domenica, il Dies Dominicus latino, no? È interessante che noi, questo con i bambini della catechesi, a scuola si può dire una volta se non se lo dimenticano più, noi abbiamo un calendario che rappresenta le radici della nostra civiltà, cioè basta vedere come noi chiamiamo i giorni in Italia e noi capiamo da dove veniamo, no? Lunedì luna, martedì Marte, mercoledì Mercurio, giovedì Giove, venerdì Venere, paganesimo, sabato Shabbat, cioè noi siamo di matrice giudaica, noi abbiamo un giorno che porta il nome ebraico, domenica, dies domini, giorno del Signore, nome cristiano. Cioè è evidentissimo dai 7 giorni di settimana che l'Europa, l'Italia in particolare, ha questa storia. Voi sapete che nelle lingue anglosassoni eccetera invece c'è ancora Sonntag o Sunday, giorno del sole, no? Cioè c'è ancora il vecchio nome pagano, ma in Italia è chiarissimo, cioè noi chiamiamo i giorni secondo la tradizione pagano ebraico cristiana, è evidentissimo. Che cosa succede? Che il cristianesimo, che sposta la centralità del culto nella domenica solo perché Gesù risorge il primo giorno dopo il sabato, è chiarissimo il legame, cioè non c'è nessun altro motivo per celebrare la domenica se non il fatto che gli apostoli hanno incontrato Gesù non di sabato, non di venerdì, ma il primo giorno dopo il sabato. Tutto il valore del sabato viene traslato nel nuovo giorno. E noi abbiamo questo famosissimo testo che viene citato, ma che merita di essere citato in relazione a Genesi 1, dei martiri di Abitine o Abitene. Come sapete è una comunità che fu perseguitata sotto Diocleziano, diciamo nell'anno 303-304, nell'ultima grande persecuzione romana contro i cristiani. Fu vietata la celebrazione del giorno del Signore, quindi fu vietata la riunione domenicale, l'Eucaristia, e questo gruppo fu trovato in una casa, in una chiesa, celebrando l'Eucaristia, e furono condotti in questo luogo, adesso è nell'odierna Tunisia, non c'è più quasi nessun cristiano, perché poi l'avanzata islamica ha spazzato via pian piano nei secoli, ha fatto sparire la presenza cristiana, ma loro furono trovati e furono interrogati. Perché avete celebrato anche se vi era stato proibito dall'imperatore? E loro rispondono, frase famosissima, sintetica, sine dominico non possumus, che vuol dire, è il latino nella sua, domenico potrebbe essere sia il giorno del Signore sia il culto domenicale, cioè non è esattamente chiaro se è l'Eucaristia, ma è chiaro che entrambe, cioè la comunità di Abitine celebrava l'Eucaristia di domenica, quindi noi non possiamo vivere senza la domenica, il cuore è l'Eucaristia domenicale, e non posso, cioè noi non possiamo, non ce la facciamo, non è possibile, voi ci chiedete una cosa impossibile. Perché? Perché se noi non abbiamo la domenica, noi non abbiamo più la fede, non abbiamo più la speranza, non siamo più noi stessi, cioè noi abbiamo bisogno della domenica per essere noi stessi. È vista nella rilettura cristiana, notate la continuità Antico-Nuovo Testamento, che è interessantissima, cioè come il Nuovo Testamento e la tradizione sia realmente non una dissoluzione dell'Antico Testamento, ma sia un portare a compimento. Sia un prendere un tesoro e manifestarne la sua, ma non disprezzarlo. Il cristiano non può disprezzare il sabato, deve capirne l'intima grandezza, l'intima ricchezza. E concludiamo con un ultimo testo a pagina 29, sempre sulla la questione del sabato, che ci aiuta a rileggere in chiave più sintetica l'affermazione che vi facevo sull'importanza l'importanza del rito. La teologia moderna è stata segnata molto, questo è bene che lo sappiate voi, non ho detto dove spiegare ai bambini e ai ragazzi, ma è importante avercelo chiaro per capire da dove noi veniamo e poi lo diciamo, è stata segnata da una grande affermazione di Karl Barth. Karl Barth è un teologo calvinista svizzero, uno dei più grandi teologi del XX secolo, il più grande teologo protestante sia Bonhoeffer del XX secolo. Karl Barth ha coniato questa distinzione, ha diviso la fede dalla religione ed ha in qualche modo, sono soprattutto stati i suoi studiosi successivi a esagerare questa sua distinzione, ma in lui già ci sono i germi che poi vengono esagerati. La fede è buona, la religione è cattiva. La fede è la fede nella grazia che salva, cioè tu sei salvato perché credi che Cristo è misericordia di Dio per te. Tu sei salvato non per la legge, non per le opere, per la religione, per il culto, ma sei salvato perché Dio ti ama, perché Dio viene a te, perché Dio manda Cristo, no? Barth è calvinista e è straordinario, ma per lui è chiarissimo che la fede viene dalla grazia, la salvezza è grazia, quindi è la fede del cuore che crede che veramente Cristo è morto per noi ed è risorto per noi. Barth però porta questa infatti Barth ha dei passi poi dove in qualche modo cerca di equilibrare, dice, sì, ma dicendo questo io sto distruggendo tutta la religiosità umana, cioè l'Islam, la circoncisione, l'ebraismo, cioè tutto questo non è fede. Quindi non sto distruggendo solo le devoluzioni cattoliche, la confessione, ma io sto distruggendo il tessuto rituale dei Maya, degli Aztechi, cioè l'uomo ha sempre avuto delle religioni, allora gli egiziani erano tutti stupidi perché non avevano la fede. In Barth questa cosa si spinge quasi al punto da dire, siccome solo Cristo salva, ogni altra concretizzazione religiosa è grave, no? Ratzinger in questo brevissimo passaggio la puntualizza, cioè non è che la rifiuta, ma ne mostra l'equivocità. e mostra come dobbiamo stare attenti. Noi a volte alcuni preti, alcuni teologi usano questa visione veramente banale, dozzinale, senza rendersi conto, no? Karl Barth ha operato una distinzione nel cristianesimo tra religione e fede. Ha avuto torto a voler separare del tutto queste due realtà, considerando positivamente l'una e negativamente l'altra. La fede senza la religione è irreale, essa implica la religione, e la fede cristiana deve per sua natura vivere come religione. Cioè, la fede non è mai pura fede interiore, ma la fede ha bisogno del culto, del rito, del Padre Nostro, della Bibbia, dei Santi, dell'Eucaristia. Cioè la fede non è il culto, ma la fede ha bisogno della religione. La fede, per essere veramente fede incarnata, umana, ha bisogno della religione. Tanto più questo è vero nel cattolicesimo, dove la fede non è mai fede solo in Cristo, ma la fede è in Cristo presente nell'Eucaristia. Cioè la fede che è cattolica è una fede che riconosce la presenza di Cristo nell'opera del sacramento. Quindi la religione è investita di una valenza straordinaria, significativa. Voi sapete che nell'immagine della fede iconografica, la fede viene rappresentata come una donna che ha in mano due cose, ha in mano la croce e il calice. Perché? Perché la fede crede che Cristo è morto in croce e che quel Cristo che è morto in croce io lo incontro nell'Eucaristia. Quindi l'Eucaristia e la croce sono i due aspetti dell'unica fede, no? Prosegue Ratzinger, ma ha avuto ragione ad affermare che anche tra i cristiani la religione può corrompersi e trasformarsi in superstizione, ad affermare cioè che la religione concreta in cui la fede viene vissuta deve essere continuamente purificata a partire dalla verità che si manifesta nella fede. Cioè, non è da rigettare in tutto. È vero che la fede ha sempre avuto un compito purificatore. La fede dinanzi al sabato lo cambia, dice non il sabato, ma il giorno del Signore. Se la fede entra nei riti africani, nei riti indiani, nei riti, ma li cambia, cioè la fede non accetta semplicemente il modo religioso dell'uomo di porsi, ma ci entra dentro e lo trasforma cristificandolo. Quindi la fede usa, approfitta, valorizza la capacità dell'uomo dei simboli, del canto, del rito, eccetera, ma lo purifica a partire da ciò che è Cristo. E allora capite che mettere nella Bibbia, nel primo libro, il sabato, nell'ultimo libro, l'Apocalisse, il giorno del Signore, cioè noi abbiamo la Bibbia che è abbracciata da un rito. Il primo libro ti dice subito il sabato, l'ultimo libro dice subito, io questo ve lo dico perché ho celebrato la messa, perché sono stato, ho visto il Signore nella celebrazione eucaristica. Cioè ci dice che Dio è più grande del sabato e della domenica. Ma Dio ha bisogno, perché noi incontriamo Dio, c'è bisogno del sabato e della domenica. E quindi questo capitolo sacerdotale ci dà una grande indicazione di comprensione della vita, no? Capite che ancora una volta quello che ho provato a farvi come esempio, è una semplificazione, è mostrarvi come non si tratta solo di dire, di fare un'analisi esegetica di che cos'è il sabato, ma di dire che cosa significa. Che cosa ha portato? Che cosa c'è di nuovo? Qual è la bellezza cristiana di Genesi 1? Non si tratta di dire solo no, Darwin ha ragione, non è così. Ma allora perché lo dice? Se questa cosa non significa niente, perché dobbiamo perderci? Io voglio sapere cosa significa. Solo quando io capisco cosa significa, dico, ma allora Genesi è più intelligente della Champions League. È più intelligente del campione, cioè questa è la vera intelligenza del mondo, questo è la vita, questa è la verità.